Parto con una segnalazione volutamente anonima che mi è giunta tramite il sito. Di solito quando arriva qualcosa di anonimo nella mia casella di posta elettronica è qualcosa di poco riferibile in un podcast dal linguaggio garbato come questo, ma stavolta non c'è nessun testa di pazzo e nessuna sultana tua sorella. Non so se sei a conoscenza del fatto che Pond5 sta creando un sito chiamato Hyperstock sul modello Storyblocks, che dà la possibilità di scaricare filmati e foto in quantità illimitata con un abbonamento economico. A questo indirizzo, che ti consiglio di leggere se non lo hai già fatto, trovi quello che ho letto. Riassumendo, Pond5 aprirà questo sito in data ancora da definire, cosa che ovviamente sono liberi di fare, ma la cosa grave è che ho letto che qualcuno, senza sapere nulla, si è trovato video e foto all'interno di questa libreria. Io stesso ho controllato per quanto riguarda le foto, dato che non sto ancora producendo video, e ne ho trovate molte, anche se non le migliori. Nessuno mi ha comunicato qualche cosa, non conosco neppure le condizioni di vendita. Con questa mail volevo informarti di quello che sta succedendo, anche se immagino che tu già lo sappia. Ciao e buona giornata! E con questa notizia catastrofica, dalla regia cortesemente, effetto sonoro. Dicevo, catastrofica, che però nell'ultima parte ha una spiegazione facile che vi sto per dare, ma non mi esimo dal farlo che dopo la sigla.
From the basement of a house in the countryside, the best Italian microstock producer, Daniel Carer, and his world-famous blog, StockFootage.it, present Vendor Photo eVideo Online.
Dunque ragazzi, se voi, come insegno a fare nel mio corso, andate nella vostra dashboard di Pond5, la dashboard sarebbe l'equivalente inglese della voce pannello di controllo, c'è l'opzione che dà all'agenzia la possibilità di ridistribuire i vostri contenuti. Deselezionandola, cosa che peraltro non vi consiglio di fare, se vi hanno messo i video e le foto su Hyperstock, ve li tolgono, semplice, quindi è soluzione molto più facile del previsto. Dico che non vi consiglio di farlo perché se vendete su Pond5 sapete che molte vendite sono garantite, per esempio, dalla redistribuzione dei contenuti che Pond5 ha su, udite, rullo di tamburi della regia, Adobe Stock, che è probabilmente l'agenzia più in crescita degli ultimi 2 anni, visto che può contare sulla forza di Adobe, ovvero di chi edita, che non vuol dire monta, ma rilascia, la suite di programmi più usata dai creativi, quindi da un genere di utente estremamente in linea con gli acquirenti di contenuti nei microstock. Se non volete trovarvi video su Hyperstock, dovete anche toglierli da Adobe Stock, se ce li avete in quanto pubblicati su Pond5. Ma non è che ovviamente potete dire a Pond5, questa sì, questa no, quest'altra decido io e tu stai zitto. E sapete perché non lo potete fare? Perché loro sono grossi e voi siete, ma lo sono anch'io per primo, piccoli produttori tra i tanti, come ce n'è migliaia in fila fuori dalla porta virtuale di ogni agenzia. Quindi dovete stare alle loro regole o dovete trovare un modo per essere unici e insostituibili, tutte cose che in tempi non sospetti dicevo nel mio libro. Sappiatelo voi che non volete spendere 10 euro su Amazon per comprarlo, o 30 se volete la versione cartacea. Poi un messaggio un po' alternativo rispetto al solito riguarda un amico che ha avuto una disavventura acquistando da un sito. Se avete una macchina fotografica che registra solo video in full HD, magari approfittatene per comprarne una che registra in 4K, per esempio, ma nel farlo, attenzione! Ho avuto una disavventura con l'acquisto di una fotocamera Lumix TZ90. Il budget della famiglia è questo. Comprandola su eGlobal Central e risparmiando 100 euro, è arrivata dopo 4 settimane partendo dall'altro capo del mondo con garanzia di consegna che era invece di 10 giorni. Non è arrivata in tempo per la partenza delle mie ultime vacanze, quindi con la smania di provarla subito, ne ho acquistata un'altra su Amazon con consegna Prime ed è arrivata il giorno prima della partenza. Quindi ne avevo due di uguali, una poi resa da Amazon, l'altra invece di renderla, visti i problemi in Cina e tutte le problematiche di reso di una fotocamera con batteria, l'ho venduta a rebuy, rientrando della spesa anche perché la fotocamera non mi aveva soddisfatto. Se nel prossimo podcast riesci a darci qualche consiglio su dove comprare fotocamere, anche usate, e dove eventualmente rivenderle, oltre al classico eBay o subito.it. Allora ragazzi, rispondo all'amico. Io, visto che si parla di fotocamere, quindi dell'attrezzatura su cui è basato il mio lavoro, che non è più solo creare stock footage, ma è anche divulgare tramite video, sono passato, tempo fa oramai, dalla modalità consumatore a quella professionista. Ascoltate bene cosa voglio dire. Quindi, dopo anni di acquisti tramite trovaprezzi.it, scegliendo il sito dove il prodotto costava meno e dopo qualche fregatura, devo anche dire, le apparecchiature nuove ho deciso di acquistarle solo su Amazon. Questo perché Amazon è più affidabile, quindi mi fa risparmiare tempo e preoccupazioni. Visto che il guadagnare tempo e abbandonare le preoccupazioni quando hai una partita IVA sono due ottimi spunti perché il tuo lavoro abbia successo. Pensate che una volta Amazon, dopo un anno e mezzo dall'acquisto, al sorgere di un problema con un prodotto me l'ha sostituito. Nessun altro sito lavora così. Sono consapevole che a volte abbiano un prezzo del 5-10% più alto, ma la sicurezza di sapere che consegnano in tempo, che rispondono velocemente alle mail se hai problemi e che nel caso di un guasto nel periodo di garanzia spesso ti cambiano quello che ti hanno venduto, vale la differenza in più che paghi. Poi posso capire che in quanto giganti del web stiano antipatici a qualcuno, ma giudicando pro e contro del servizio che offrono, io vado su di loro e non devo più nemmeno perdere tempo a confrontare i prezzi e soprattutto a leggermi le recensioni sul sito dove acquisto per capire se sto prendendo una fregatura. E mi comporto più o meno allo stesso modo anche quando devo vendere qualcosa di mio. Nelle prossime settimane, per esempio, cambierò il mio scanner per acquisire le pellicole, quindi venderò quello vecchio. Il valore di mercato di quest'ultimo è intorno ai 2000 euro, ma io preferisco venderlo a un amico a 1000, semplicemente perché non devo perdere tempo a spiegargli che non gli sto tirando una fregatura, come funziona lo scanner, e so che questa persona a cui lo do non è il classico fenomeno del web che lo usa un po', si accorge che non gli serve più e poi inizia a fare finta che non funzioni minacciando di chiedere il rimborso a PayPal e via dicendo. Quando si passa dall'essere consumatori all'essere professionisti, il tempo è uno dei fattori fondamentali per continuare a fare il proprio lavoro e trarne beneficio, che in termini di attrezzatura significa pagare di più quello che si acquista e anche vendere a meno, se possibile, quello che non si usa più. Se voi andate su eBay, trovate dei venditori che hanno centinaia di iPhone o di qualsiasi altro apparecchio usato, perché ci sono delle società che a un certo punto decidono di cambiare i telefoni aziendali. Quindi si trovano con centinaia di iPhone o di qualsiasi altra marca di telefono, ma può essere anche un computer portatile, un tablet e via dicendo, usati e funzionanti. Cosa fanno? Li fotografano uno a uno e li mettono in asta su eBay, loro che magari fanno consulenze finanziarie? No, fanno uno stock e li vendono a società a loro volta specializzate nel rigenerare quei prodotti e poi venderli, ovviamente. Facendo uno stock, li svendono a un prezzo molto più basso di quello a cui potrebbero puntare se li vendessero singolarmente da loro. Ma in tal modo risparmiano un sacco di tempo guadagnandoci alla fine. Per imparare un nuovo software, quando decidete che vi serve farlo, avete due strade possibili davanti. Cercare tutorial a random in giro per la rete, con il rischio di vederne di fatti male, o di vederne diversi che vi spiegano sempre le stesse cose e via dicendo, o pagare quello che c'è da pagare e farvi un corso, imparando meglio e in minor tempo. Se volete guadagnare dal vostro lavoro, la seconda strada, credetemi, è nettamente la migliore. Sigla!
E ora, gentili ascoltatori, Daniele Carrer risponde alle vostre domande.
Ancora, la mia fedele Canon EOS 5D Mark II, storica macchina, aggiungo io, ma presto passerò a una Mark IV per girare in 4K, il PC l'ho già preso. Al momento però ho a disposizione anche un DJI Osmo che vorrei provare a sfruttare per alcune riprese. Come risoluzione al momento vorrei usare la massima possibile che mi permette di lavorare a 50 fps. Fatta una breve ricerca, ho visto che quasi tutti i video sono caricati a 25 fps. Posso lasciare 50 fps o devo convertire a 25 durante il passaggio su Adobe Premiere? Domanda un po' complicata, soprattutto per i fotografi che odiano questo genere di domanda sul video. Secondo me, caro amico, ti conviene caricare sempre a 25 fps, puoi farlo o dimezzando il frame rate di ripresa. L'equivoco è sul fatto che un video, che è un'immagine fluida, non è un'immagine fluida, ma in realtà è almeno 25 foto che si susseguono e che danno, per un difetto della retina, l'idea di essere un'immagine in movimento. Da un po' di anni a questa parte sono arrivate sul mercato le telecamere, anzi le fotocamere con la funzione video, che registra a 50 o 60 fotogrammi per secondo. Secondo me l'effetto è assolutamente spiacevole, è il classico effetto telenovela sudamericana degli anni 80, però ad alcuni piace. Secondo me l'effetto tramuterà un po' come è tramutato il 3D e rimarrà probabilmente solo per i videogiochi, però è tutto da vedere questa cosa. Anche per questo consiglio sempre di rimanere a 25 o 30 fotogrammi per secondo. Dicevo, puoi farlo, questo passaggio a 25 fps, caro amico che mi hai fatto la domanda, o dimezzando il frame rate di ripresa, se hai girato a 50 fps, ottenendo tutti i frame e rallentando al 50% la velocità, che può essere una cosa interessante anche dal punto di vista della differenziazione con la concorrenza, perché ottieni dei video diversi dal solito. Ed essere diversi dai vostri concorrenti, ragazzi, è sempre un ottimo modo per vendere. Cosa vuol dire se girate a 50 fps su una strada con le macchine che corrono? Che poi, senza perderne in fluidità, potete vedere quelle stesse macchine al 50% della velocità, che è una bellissima cosa se cercate appunto stock footage, che può avere una possibilità in più di vendere e quindi di farvi fare un sacco di soldi. Altra domanda: quanto sarebbe conveniente oggi iniziare un'attività professionale per la registrazione di contenuti girati con il drone, sia per il footage che per venderli a privati o aziende? Ho la possibilità di investire in attrezzature di questo tipo e ho già i contatti per la licenza di pilota per drone. Ho anche la possibilità di sorvolare New York, dove abito. Wow! Cari amici, siamo internazionali da un po', evidentemente è un italiano che abita nella grande mela, speriamo che un giorno ritorni e contribuisca al benessere di questo paese, caro amico espatriato. Allora, la prima domanda che mi faccio quando leggo di gente come te è: ma perché all'estero ci sei andato tu e non ci sono andati gli scappati di casa, la cui unica attività produttiva è insultare me, Salvatore Aranzulla, nei gruppi Facebook? Comunque ragazzi, a proposito del grandissimo Salvatore Aranzulla, una volta io l'avevo citato in questo podcast e lui mi ha scritto personalmente per ringraziarmi del post dove lo avevo citato, e a occhio e croce, perché ovviamente io non sono scemo e so che lui ha uno staff, nel parlare sono convinto che fosse proprio lui e non un suo collaboratore. Quindi due volte grande fortuna che lui in Italia, se non sbaglio, ci è tornato. Abitava in Sud America, adesso sta a Milano, se non sbaglio, ma non seguo il gossip dei divulgatori internet, mi farete sapere voi amici. Anzi, un bel applauso dalla regia al grande Salvatore Aranzulla. Non so se lo chiamano Totò come soprannome, comunque grande Salvatore Aranzulla, ripeto, dicevo, l'amico newyorkese d'adozione. La tua città ovviamente è sempre un bel soggetto, probabilmente la città più preziosa dal punto di vista della registrazione di stock images e soprattutto di stock footage, però è anche la più ripresa, c'è già molto online registrato dall'alto. Ho dato proprio un occhio in seguito alla tua domanda, anche con l'elicottero e la webcam, che sono decisamente meglio del drone come riprese. La webcam era quella fantastica, quel fantastico giroscopio usato dagli elicotteri. Non so se avete presente un bellissimo programma che si chiama Magnifica Italia, uno dei più bei programmi prodotti dalla televisione italiana. Quello era girato con la webcam e quindi, nonostante l'elicottero abbia un sacco di vibrazioni, la ripresa era sempre fluida e stabile, fantastico. E New York è piena di queste riprese, essendo un soggetto che vale dal punto di vista delle vendite, di conseguenza anche le persone che la riprendono hanno piacere a investire, perché non costa poco sorvolarla con un elicottero e con la webcam. Dicevo, dal punto di vista stock footage, se compri il drone devi davvero specializzarti su quel genere di riprese e girare da mattina a sera per trovare la tua nicchia, e se ti impegni non è una cattivissima idea. Vedendo quell'attività come business che va oltre lo stock footage, bisogna che analizzi la concorrenza che hai su New York seriamente, più di quanto lo possa fare io in 5 minuti, perché ovviamente ho mille cose da fare, altrimenti ti aiuterei volentieri, caro amico. Ma se mettessi in piedi un progetto di content marketing articolato, scusate l'inglesismo, se non sapete cos'è il content marketing andatelo a cercare su Wikipedia o magari sul sito di Salvatore Aranzulla. Dicevo, content marketing articolato e basato sui video, che sarebbero tendenzialmente backstage delle tue riprese con il drone o tutorial vari che hanno a che vedere con il drone o con la città che riprendi, se decidi proprio di specializzarti solo su New York. Visto che hai la fortuna di essere nella città più importante del mondo, potresti avere delle belle soddisfazioni. Se gli altri dronisti non comunicano nel modo giusto, tu puoi sempre fregarli, anche se non sei bravo come loro con il drone, ma semplicemente comunicando meglio. Se vuoi, però solo se vuoi, e pensaci bene due volte, scrivimi che ne parliamo in privato. Altra domanda, più che domanda è una segnalazione. Ti volevo segnalare un'applicazione per iPhone a pagamento $30 in alternativa a suncalc.net, che è un sito che ultimamente ha qualche problema, aggiungo io, Daniele Carrer, ovvero quell'app che ti dà la posizione del sole sulla mappa per riprendere sempre con la luce giusta. Si chiama Helios, con l'H davanti, e la utilizzo con profitto da circa 2 anni per certi tipi di lavori. La comodità è quella di visualizzare direttamente sulla fotocamera del telefono la posizione del sole e quindi prevedere con grande precisione il superamento di un ostacolo come un palazzo o una montagna. Mi piace anche la visualizzazione della mappa. Detto questo, ho una domanda su offset.com e in generale sulle fotografie stock. Ho un database, direi più un archivio forse che database è la parola giusta, di qualche migliaio di immagini, foto di viaggio spesso scattate con cavalletto raccolte negli ultimi 15 anni. Anche se le pagano poco, mi sembra un peccato lasciarle ammuffire e il keywording oggi è decisamente meno faticoso. Sto valutando di mandare una selezione delle foto migliori a Offset, per cui sembrerebbe valga la pena collaborare, e il resto di distribuirlo su Shutterstock, l'unica agenzia dove in passato sono riuscito a vendere regolarmente. Che ne pensi? Che ne pensi? Scusate il punto interrogativo messo con una recitazione sbagliata. Hai notizie di Adobe Stock? Sentirete un audio, ragazzi, questa è una comunicazione di servizio un po' diverso rispetto al solito già dal precedente episodio, perché ho cambiato completamente il mio modo di registrare e anche la stanza dove sono. Vi spiegherò forse con calma più avanti, però se sentite un audio leggermente diverso, innanzitutto fatemi sapere se si sente meglio o peggio, o se preferivate la versione vecchia che la nuova, che non è di per sé magari dovuto alla qualità, e poi mi farete sapere quali errori compio, perché c'è anche la possibilità di migliorare episodio dopo episodio. Rispondo all'amico. Vado andando direttamente sull'ultima parte della domanda, prendo nota delle informazioni preziose che l'ascoltatore ha mandato. Intanto, Adobe Stock, a mio avviso, è un'agenzia buona. Quindi manda lì le tue foto senza pensarci, ovviamente mandale solo se hai la licenza commerciale per venderle. Quindi se riprendi una strada e si vedono delle persone, magari le si vedono e anzi le si riconoscono solo facendo un grande zoom sulla tua foto da 16 milioni di pixel, e purtroppo non puoi venderle con la licenza commerciale perché sono persone riconoscibili, immagino tu non abbia chiesto la liberatoria, e quindi puoi venderle solo con licenza editoriale che non è accettata da Adobe Stock. Fregato, mi dispiace amico. Se riprendi Times Square per esempio, sai che non lo puoi fare perché è pieno di billboard, di pubblicità, o quindi o dovresti blurrarle, ma diventa una schifezza quando sono così presenti come su Times Square, o dovresti inventarti altro, e quindi la puoi usare solo per vendite di foto o video con licenza per uso commerciale, quindi né login e persone riconoscibili. Per quanto riguarda le foto d'archivio, la soluzione, se non hai tanta voglia di perdere tempo a spedire a più micro stock, la sai e si chiama Stock Submitter, o l'alternativa MicroStock Plus, che è particolarmente utile per chi lavora su Mac. Sono servizi che costano poco, descrivi le tue foto una volta e te le mandano con qualche adattamento che devi fare manualmente a 30 e più agenzie. A livello di video, le agenzie che vendono, sapete, sono 3 o 4, cioè Pond5, Shutterstock, Adobe Stock e forse Getty, ma su quest'ultima ho più di un dubbio, ma tanti mi dicono che si trovano bene. A livello di foto il mercato è molto più frammentato, quindi Stock Submitter e MicroStock Plus forse ti convengono. Hanno ovviamente, come dicevo, qualche limite di cui ogni tanto ho dato notizia anche in questo podcast, ma i vantaggi che hanno sono più dei difetti. In ogni caso, se sei bravo, come traspare dalla tua domanda, ti ripaghi l'abbonamento con le maggiori vendite, perché effettivamente non piace a nessuno buttare le notti con il keywording sul computer mentre gli occhi si chiudono e tu continui a battere frasi in inglese o meglio ancora parole chiave. Per quanto riguarda Offset, oltre ai prezzi molto alti e alle conseguenti royalty proporzionate, bisogna vedere se effettivamente vendono. Te lo dico perché dopo il lancio in pompa magna, ultimamente Shutterstock lo sta un po' nascondendo come progetto. Mi ricorda quello che Google ha fatto con Google Plus fino a quando lo ha messo praticamente fuori dal web. Fateci sapere voi ascoltatori se siete stati selezionati da Offset e soprattutto se vendete e fate soldi con questa. Offset, lo ricordo, è un progetto di vendita di stock images di altissimo livello a prezzi di centinaia di dollari l'una. Adesso non ricordo l'importo esatto, però si parlava di prezzi molto superiori rispetto alle vendite normali della gemella Shutterstock. E io intanto lancio la sigla.
Lo spazio per le risposte è terminato. Potete inviare le vostre domande utilizzando il modulo contatti del sito stockfootage.it.
Volevo terminare l'episodio innanzitutto facendo una premessa: io non faccio riferimenti all'attualità perché non mi piace, essendo il podcast ascoltabile anche ad anni di distanza, ma stiamo vivendo un momento molto difficile dal quale sono sicuro che tu, uomo del futuro che ci ascolti, sai che ne siamo usciti a testa alta, quindi un grande sostegno a tutti cari amici, andrà tutto bene. Se tu, caro amico del futuro, ci ascolti, basta che guardi la data di uscita e fai una ricerca con Google. Se ci ascolti dal 2030, beato te. E io volevo finire invece l'episodio parlandovi di una cosa sulla quale ho riflettuto negli ultimi giorni, avendo un po' di tempo a disposizione. In realtà ho un lavoro completamente digitale, quindi il tempo per lavorare lo posso dedicare allo stesso modo nonostante le difficoltà dell'attimo storico che stiamo vivendo. Stavo passando le mie ultime settimane a rivoluzionare il mio modo di produrre contenuti, e lo si fa progettando e mettendo in pratica il progetto che poi uno si fa sulla carta. Per quanto riguarda per esempio lo stock footage, sto cercando di imparare ad usare seriamente DaVinci Resolve, ottimo software di montaggio gratuito, anche se per quello che devo fare io sono passato alla versione a pagamento, ma non è assolutamente necessaria per lo stock footage. Sto cercando un modo per produrre più video e podcast senza lavorare anche la notte. Sapete anche che io ho un sito in inglese, gemello di stockfootage.it, che se volete guardare si chiama microstockguru.com. Oramai sono indicizzato su tutte le parole chiave relative al microstock in Italia. I social network, immagino sappiate anche questo, comincio a non sopportarli più definitivamente, ne sono sempre stato scettico. Quindi ci sono decine di contenuti di altissimo livello che ho impiegato giorni a scrivere, che nessuno vede, perché le ricerche fatte su Google dalle persone che vogliono imparare a vendere foto e video online sono circoscritte a poche parole chiave, e già rimandano ai miei altri contenuti, o anche ad altri siti che francamente sono un po' amatoriali, ma su quelli non ho il controllo. Quindi mi sono detto, perché non prendere quei testi e farne dei podcast, così la gente, mentre va a lavorare o va a correre o va a prendere il sole al mare, quando sarà possibile di nuovo, anziché guardare Facebook, si ascolta qualcosa di utile che permette di imparare un mestiere o permette di imparare meglio quello che già fanno per guadagnare di più e poter portare avanti la loro passione per più tempo durante le loro giornate, quindi in ultima analisi migliorare la loro vita. Io ci ho messo magari 2 giorni per scrivere un certo contenuto testuale e ci metto mezz'ora per farlo diventare un podcast se riesco a ottimizzare la procedura per produrlo. Per quanto riguarda quest'ultima cosa, ottimizzare il procedimento per produrre le cose, una parte delle mansioni che servono per passare dal testo all'episodio audio pubblicato può essere per esempio delegata a qualcuno, e di questo magari ve ne parlo più avanti se riesco a trovare qualcuno all'altezza. Già c'è una persona che per esempio fa l'editing dei parlati che produco, e lo fa nella maniera giusta, ed è diversi episodi del podcast che mi aiuta in questo senso. E poi ci sono tutta una serie di cose da fare perché io produca più velocemente quando registro la mia voce. Come avete sempre sentito dalla qualità del suono, e anche in base a quello che dicevo prima, spero che continuiate a sentire tale qualità, ho sempre usato dei pannelli fonoassorbenti, oltre che dei microfoni di livello quasi professionale. Però i pannelli fonoassorbenti che usavo fino a 2 episodi fa erano volanti, quindi ogni volta che volevo registrare dovevo tirar fuori dallo scaffale i pannelli, appoggiarli da qualche parte, mettermi il microfono addosso, cercare che tutto stesse in equilibrio e via dicendo. Per guadagnare tempo e non avere ogni volta l'ostacolo psicologico di dover perdere un quarto d'ora per iniziare a registrare, adesso ho deciso di rendere tutto fisso. Quindi se voglio produrre i prossimi 100 episodi del podcast, da qui a un anno magari, sono ambizioso, magari saranno 50 gratuiti e 50 nella selezione a pagamento del mio sito, risparmiare un quarto d'ora per 100 volte significa fare una settimana di ferie all'anno in più, producendo le stesse cose, che scusate, non è poco. Cosa ho fatto quindi? Sono andato su eBay, prima ho comprato un microfono da tavolo e poi ho comprato una decina di pannelli fonoassorbenti di 2 metri per uno. Quando mi sono arrivati, e qui vengo a quello che voglio dirvi, nella scatola c'era scritto Made in China, prodotto importato da nome della ditta o nome della partita IVA, perché non so nemmeno se fosse una ditta. Cosa fanno in pratica questi? Comprano in Cina, fanno l'inserzione eBay, peraltro nemmeno fatta benissimo se posso dire, e guadagnano, non danno nessun valore aggiunto. Non sono il negoziante con la passione per la musica che perde mezz'ora a spiegare a un cliente che poi nemmeno compra da lui come fare ad ottenere un suono migliore. Primo pensiero che a quel punto ho fatto: chiunque può fare la stessa cosa e fare soldi con lo stesso sistema. E mi dico, no ragazzi, lo devo dire nel podcast questo, perché con tutta la gente arrabbiata lunedì mattina perché sta andando a fare un lavoro che non sopporta, com'è possibile che così pochi provino a vendere qualcosa su internet? Quel negoziante che me li ha venduti lo faceva senza nemmeno il bisogno di un sito, ovvero sfruttando la forza di eBay, che in cambio gli chiede il 10% del prezzo di vendita come commissioni. Se voi individuato quello che volete vendere, riuscite ad indicizzarvi con un contenuto su Google, che nel caso dei pannelli fonoassorbenti non è altro che una pagina dove spiegate come montare dei pannelli assorbenti in una stanza per ottenere il miglior suono possibile, allora quel terzista, che di pannelli fonoassorbenti non ne capisce nulla, lo superate senza grossi problemi. È quello il bello di internet. Con la qualità potete ottenere le cose, basta sapere come fare, e al giorno d'oggi non è così difficile, su certe cose perlomeno. Il prodotto in questione erano pannelli fonoassorbenti, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Le mele del campo di vostro zio che sono più buone e che se vende agli ipermercati viene strozzinato. La casa al mare o in montagna del vostro conoscente che usa un mese all'anno e che gli altri 11 mesi rimane vuota e improduttiva. I quadri che dipingete nel tempo libero. Ragazzi, le possibilità di lavoro su internet sono enormi. Quelli che stanno sul divano a lamentarsi sono persone che lo fanno non perché non hanno possibilità di fare meglio, ma semplicemente perché non hanno voglia di fare niente. Il ministro Di Maio è al telefono. Segretaria, per cortesia, digli che lo richiamo e non farti lasciare il numero che ovviamente non conosco. Non ascoltate, ragazzi, quelli che vi dicono che il modo per fare soldi con il web è diventare un influencer. Cioè, gli influencer sono quelli che vivono chiedendo al ristorante se li fanno mangiare gratis in cambio di una foto. È un progetto business quello degli influencer? Sono lavoratori quei fenomeni? Gente che crede di avere un futuro scroccando le cene? Quelli, quando avranno 40 anni, credetemi, sono tutti alla mensa della Caritas e, peggio ancora, noi con le nostre tasse dovremo mantenerli per tutto il resto di quello di cui hanno bisogno, poverini. Ma questa è l'Italia che si va delineando. Olè! Dalla regia una ola! Dunque, ragazzi, se il contenuto con cui volete indicizzarvi su Google per trovare prima un pubblico e poi dei clienti è solo scritto, avete discrete possibilità, se lo scrivete bene. Se è un video, e qui vengo a quello a cui vi volevo parlare, avete 10 volte quelle possibilità, anche se siete solo dei fotografi e non avete mai fatto i videomaker. Ci mettete davvero poco per imparare a fare un video della qualità tecnica che serve per avere successo su internet oggi. Trovatevi un prodotto, mettete in piedi l'infrastruttura per venderla, che inizialmente può essere solo un canale YouTube che è gratis, nel quale pubblicate il video che ha nella descrizione il link delle vostre inserzioni eBay, che alla fine vi chiederà il 10% del prezzo di vendita senza anticipi, però rischio praticamente zero. Nella peggiore delle ipotesi perdete solo il vostro tempo. Io so che da fotografi e videomaker di vendita non ne capite nulla, nonostante il fatto che io vi insegni tutto sul microstock, ma se vi impegnate seriamente potete acquisire le basi per capire come muovervi per guadagnare con internet, grazie alle vostre foto, grazie ai vostri video, grazie alla capacità, se ce l'avete, di saper scrivere un testo. E se non avete quest'ultima, potete trovare tranquillamente qualcuno senza spendere chissà che lo scrive per voi sulle vostre idee, o perlomeno vi corregge le vostre bozze. Non licenziatevi domani mattina, vi prego. Portate avanti il vostro progetto come secondo lavoro all'inizio, ma anziché continuare a lamentarvi che i clienti non capiscono nulla, che gli sposi spendono 200 euro a persona per il pranzo di nozze e con voi vogliono spendere niente per il filmato, o peggio ancora, che 10 anni fa con il microstock si facevano un sacco di soldi e oggi è tutto finito, fate qualcosa di produttivo e al passo coi tempi per migliorare prima il vostro lavoro e poi la vostra vita. Le possibilità, ragazzi, non ci crederete, ma sono infinite. Ah, scusate la filippica lunghissima. Fatemi sapere se vi piace questo mio modo di pensare. Se non vi piace, cambiate podcast. Scusate la cattiveria. Se vi sentite coinvolti nel cambiamento, se siete predisposti solo a vedervelo passare davanti agli occhi con tanta paura di coglierlo. Aspetto le vostre email. Anche questo episodio del podcast, che era l'83esimo, volge al termine. E io vi ricordo che nella vita l'importante non è divertirvi, ma essere felici. Ciao!
This podcast was brought to you by Daniel Carer and his world-famous blog, StockFootage.it. This is Anna, and I wish you a pleasant journey.